Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà della costante di Hubble che descrive l'espansione dell'universo, di come sia stata misurata e delle implicazioni e dei problemi di misura che sono al momento presenti. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, ciao a tutti, live anche questo sabato mattina. Proseguiamo la serie sulla materia oscura che abbiamo cominciato qualche tempo fa e cominciamo a muoverci con cautela verso l'energia oscura. Ossia, cerchiamo di vedere quali sono i passi che ci hanno portato a capire che c'è il tre quarti dell'universo, in realtà sono della massa dell'universo, in realtà sotto forma di energia e sotto forma di energia oscura. Ma insomma, la strada sarà lunga, tra l'altro io non sono un cosmologo, quindi bisogna muoversi con cautela. Il primo passo è la legge di Hubble, quindi vediamo in questo video esattamente come si comporta la legge di Hubble, come ci si è arrivati, come si misura e anche quali sono i problemi, perché comunque c'è una notevole discrepanza tra i modi di misurare la costante di Hubble, che insomma non è chiaro cosa voglia dire. Quindi arriviamo subito alla fine. Questo è l'articolo di Hubble. Quello che mette in relazione è la velocità di recessione delle galassie dalla distanza da noi. Tutte le galassie si allontanano da noi, ma tutte le galassie si allontanano da tutte le altre galassie. Gli esempi sono o il pane che si gonfia e noi siamo, anzi il panettone, visto che sono finite le feste, l'uvetta, le galassie sono l'uvetta, ognuna si allontana dalle altre perché tutta la metrica dello spazio-tempo si gonfia e si espande. Oppure il palloncino con le formichine sopra il palloncino e si allungano, si allargano e così via. Non è per niente ovvio, questo poi è il segno, lo vedremo, del fatto che ci deve essere stato un Big Bang. Anche questo non era per niente ovvio, insomma ci si è arrivati grosso modo da un secolo. Salutiamo Marzia Pongiluppi che sta da Bangkok, beata a te, e Alessandro Moncini che non so dove sta, buon buongiorno. Quindi lui che cosa misurò? E adesso vedremo in dettaglio come ci si arrivò. Misurò in dettaglio la relazione che c'è tra distanza e velocità delle galassie. Data una certa distanza la velocità cresce, quindi quella che poi fu chiamata la costante di proporzionalità viene chiamata costante di Hubble. Poi vedremo molto più avanti che appunto in realtà c'è una derivata, c'è una accelerazione, quindi le cose sono molto più complicate. Questa accelerazione dà proprio origine alla dark energy. Salutiamo anche Francesco Russo, Vince Palleschi e Rosa. Ora Rosa. Quindi che per determinare H, per scoprire che c'è H, per fare questo grafico qua che oramai si vede, si dà per scontato, sì bravo, bello, bravissimo, in realtà sembra scemo, ma bisogna misurare la velocità e la distanza e questo non è per niente facile. Vediamo anche che lui parlava qui di nebulose stragalattiche. Quando vedete nebulose in un articolo vecchio, non so fino a che anno, almeno gli anni 30, può essere galassia, infatti queste le chiama galassie e nebulose extragalattiche, perché appunto fino agli anni 20 non si sapeva che noi stavamo, che la nostra era una galassia e che molte delle nebulose erano altre galassie. In realtà probabilmente il contributo, se non uguale, forse anche più grande di Hubble alla fisica e all'astronomia fu proprio questo di stabilire una volta per tutte che le cose nebulose, cioè indistinte, non le stelle che si vedevano, molte di queste non erano appunto fatte di gas, ma fatte di stelle, stavano molto molto più lontane. Hubble fu il primo a dire, guardate ragazzi, che, o meglio a stabilire nel dibattito se l'universo era grande quanto la galassia o molto più grande, fu il primo a stabilire questa cosa qua. Salutiamo anche Davide. Ciao Fabio Berardi. Quanto tempo? Allora, come ci si arriva? Bisogna misurare la velocità. Allora, paradossalmente, misurare la velocità è più semplice che misurare la distanza. Questo si fa con uno spettrometro, si fa osservando lo spostamento delle righe spettrali delle stelle della luce, si faceva da secoli praticamente. Ne abbiamo visto tanti video, questi qui della spettrometria, in questo caso era uno spettrometro moderno, ma il funzionamento è sempre lo stesso: entra una luce di tante frequenze, tanti colori, viene separata da un prisma o da un reticolo di diffrazione, separandola tipo Pink Floyd o tipo Newton, mi arriva su vari punti e io determino lo spettro. Questo spettro dovrebbe, visto che la fisica si presume sia la stessa ovunque sempre, se io misuro una riga, questo qui è il metano del gas di casa, 431, e invece questa riga che so che deve stare a 431 la trovo a una frequenza più alta, vuol dire che per effetto Doppler questa qui si sta muovendo lì verso di me e le oscillazioni vengono schiacciate. Vabbè, l'effetto è quello dell'ambulanza, l'abbiamo detto tante volte. Se invece la galassia, l'ambulanza, chi volete, si sta allontanando, la riga si sposta verso il rosso, e lo spostamento verso il rosso è proprio questo. E lo spostamento verso il rosso è proprio che questa riga qui si sposta verso destra, ossia verso le lunghezze d'onda più lunghe, frequenze più basse, verso il rosso, perché viene allungata dalla velocità. Poi c'è anche l'effetto Doppler relativistico, che viene allungata dalla distorsione gravitazionale. Ma insomma, questo qui è relativamente facile, appunto, l'abbiamo visto in tante live, anche quelle con Valentina Penza, la fisica solare. Ci sono delle righe spettrali ben precise che sono tipiche, l'H alfa dell'idrogeno, perché è tutto idrogeno, 90% idrogeno, sia delle stelle che del pulviscolo interstellare, che quindi delle galassie. Si vede dove queste si spostano e quindi dallo spostamento di queste righe qui si riesce a determinare la velocità. Poi tramite la costante di Hubble si determina la distanza, ma la misura che si fa è quella della velocità, e l'abbiamo visto anche lì tante volte quando facevamo i video sulle misure che sta facendo James Webb, anche Hubble, ma James Webb va più dietro perché lui misura più nell'infrarosso. Tutte le righe visibili che degne di nota sono spostate nell'infrarosso perché lui vuole andare molto lontano, subito dopo il Big Bang, qualche centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang, e quindi è un telescopio essenzialmente nell'infrarosso. E quindi in questa maniera qua si riesce a determinare la velocità. È relativamente semplice, con tutta una serie di cautele, calcolate, farlo un secolo fa, non è per niente banale, tanto di cappella a chi l'ha fatto. Misurare la velocità in realtà e la distanza è molto più complicato. Paradossalmente determinare Z, cioè se io vedo il cielo è piatto, il cielo di cristallo, se io, quindi X e Y, teta e phi, se volete, è molto facile, questa cosa sta qua, ma appunto non si capiva nemmeno se le nebulose fossero oggetti appunto di gas nella nostra galassia o oggetti molto più grandi ma molto più distanti. Quindi determinare Z, cioè la distanza da noi, è molto complicata. E quindi c'è quella che si chiama la scala Pioli delle distanze cosmiche, Cosmic Distance Ladder. Quindi essenzialmente è un passetto alla volta, un pezzo alla volta, riuscire ad arrivare fino appunto a sapere quell'oggetto che io vedo a 400 milioni di anni dopo il Big Bang, a 300, che effettivamente sta a quel tempo lì, a quella distanza là. E si parte con la parallasse, cioè non facciamo tutta la Cosmic Distance Ladder perché sarebbe un video a parte, e quello che succede è che la Terra ruota attorno al Sole, e fino a qua direi che magari è piatta, però ruota attorno al Sole, e quindi si sposta di 148 milioni di chilometri più 148, facciamo 300, facciamo tondo, in un anno, e quindi le stelle più vicine, che sono a qualche anno luce, Alfa Centauri è 4 anni luce, fino a qualche decina di anno luce, anche centinaio, se poi usate Gaia, Gaia è il satellite di cui abbiamo parlato più volte con Giuliano Giuffrida, che lui appunto lavora su Gaia e fa anche i manoscritti vaticani, ma essenzialmente è un satellite precisissimo che misura tutti gli spostamenti delle stelle. Ma in pratica, dalla parallasse, cioè dal fatto che se io mi sposto vedo un oggetto che sembra muoversi, riesco a stabilire le distanze dentro la nostra galassia. Appunto Gaia ha fatto una serie di misure pazzesche. Questo vale fino alla galassia, adesso appunto con Gaia, che è una misura precisissima, riesce a fare quasi tutta la galassia, oltre no. se vogliamo andare sopra le galassie, a distanze superiori a quelle delle galassie, è necessario usare le cefeidi. Distanze medie, a distanze lunghe le supernove, ma oggi non le facciamo. Allora, le cefeidi sono delle stelle giganti, grosse una decina di volte il Sole, anche 20 volte e così via, che hanno questa caratteristica molto educata. La loro luminosità, andiamo un po' avanti e poi ritorniamo indietro. La caratteristica delle cefeide è che la loro luminosità dipende dal periodo dell'oscillazione, o meglio, il periodo di oscillazione dipende dalla loro luminosità vera. Ossia, tanto sono più grosse, tanto sono più luminose, tanto più lentamente oscillano. Infatti, qua dovrebbe essere diviso, vabbè. Tanto più lentamente oscillano. No, giusto, perché il periodo è più lentamente perché il periodo è più grande. Quindi tanto sono più ciccione, tanto più lentamente oscillano. Quindi, che cosa succede? Succede che noi, che cosa facciamo? Noi di queste cefeidi qui misuriamo la luminosità apparente. Ci mettiamo al telescopio, osserviamo una stella, vediamo che domani c'è una luminosità leggermente differente e diciamo, oibò. Dopodiché, la luminosità apparente, cioè quella che noi misuriamo, dipende dalla luminosità assoluta, la luminosità vera della stella, cioè quella c'è, cioè luminosità 100 volte il Sole, solo che noi la vediamo un millesimo del Sole perché sta molto più lontano da noi, in virtù della distanza al quadrato, perché la luce si disperde su una sfera, via via che si allontana, la luminosità decresce con il quadrato della distanza, altrimenti il Sole ci avrebbe fritto da quel dì, e quindi noi misuriamo la luminosità apparente. Se sappiamo la luminosità assoluta, possiamo misurare la distanza al quadrato, e questo è quello appunto che ci fanno queste personcine tanto per bene, che sono dette cefeidi, in realtà sono gigantesche. Loro, dato che la loro luminosità vera, assoluta, è proporzionale al periodo di oscillazione, noi ci mettiamo qua, studiamo e misuriamo il periodo d'oscillazione, vediamo che sta stellina che misura un decimo, un centesimo, un millesimo di Alfa Centauri, quello che volete, ha un periodo di un giorno, due giorni, tre giorni, 10 giorni, 100 giorni, allora, una volta che l'ho calibrato, perché pure questo lo facciamo tra pochissimo, allora io so qual è la luminosità vera. Se so la luminosità vera, o meglio posso calcolare la luminosità vera una volta che so questa costante di proporzionalità, la metto qua dentro, faccio la divisione e faccio il quadrato e ottengo la distanza delle mie cefeidi che stanno in altre galassie. Questa cosa qua si può fare sia per quelle nella nostra galassia che in quelle in altre galassie. E questo lo fecero già nel lontano 1784. Pigott, osservazione di una nuova stella variabile. Oh, ragazzi, nel 1700 una stella che variava era una cosa importantissima, cioè le stelle sono costanti, non si cambiano, si sta tranquilli, non si inventano niente. Invece questo dice, guardate, io ho trovato una nuova stella variabile, non è il primo a trovare quelle variabili, però dice, mi sono messo qua, nel 700 non so perché usavano questa specie di S che sembra una F, tanto per complicare l'esistenza, e dice, per qualche passato sono stato occupato a verificare che tutte le stelle sospettate di essere variabili, per capire da cosa dipende. Questo undertaking, questo lavoro che è quasi completato, ci ha aiutato a trovare un sacco di errori, di molte scoperte e così via. E questa qui che segue, quella del 10 settembre 1784, ho notato ho trovato il cambiamento della luminosità di una stella, e quindi poi lui si mette là, se volete questo si scarica legalmente, vedete, dopo 40 ore cambia, poi decresce, poi ricambia, poi decresce, e poi questo qui il riassunto, e dopodiché queste qui sono le misure in funzione del tempo, e ci sono varie pagine, è un articolo molto molto lungo, in cui si è messo là e ti descrive tutti, vedi, il 17 luglio, il 19, il 27, cioè queste cose che uno dà per scontata, assodata, eccetera eccetera, ma questo qua, come tutti gli astronomi anche dopo di lui e prima di lui, si è messo per mesi, tutte le sere, a guardare sta stella, a studiare come varia e così via. Arriva accidenti, ma è coperto il nome dalla cosa, che non è assolutamente educato, fatemela spostare, perché appunto non è coperto dal logo e mi sembra corretto. Eccola qua. Arriva Henrietta Swan Leavitt, tra l'altro io nella mia ignoranza e maschilismo, leggendo Leavitt pensavo fosse un uomo, in realtà poi, ma anni fa, scoprì che era una donna, una grandissima astronoma. Tra l'altro, se andate a leggere, questa è meno nota in realtà, ma se andate a leggere anche la sua biografia, una biografia pazzesca di un'astronoma rispettata, di ottimo carattere e così via, che scoprì la relazione tempo-luminosità delle cefeidi. Morì anche giovane, purtroppo, di tumore allo stomaco. Allora, questo qui è un articolo che fece lei nel 1912, dicendo: guardate che appunto c'è una relazione ben precisa tra il periodo, questo qui, t, a parte i logaritmi, ma insomma, sulle asse delle x c'è il periodo, sull'asse delle y c'è la luminosità apparente, perché anche lei fece il passo logico dicendo: sì, vabbè, facciamo finta che quelle che stanno in una galassia sono tutte alla stessa distanza, e quindi se è apparente più o meno è la stessa, e quindi le due righe sono al massimo della luminosità, al minimo della luminosità, e vedete che c'è una correlazione lineare con i logaritmi, perché con il logaritmo più o meno è tutto lineare, e lei fu la prima a stabilire questa relazione qui un secolo e 10 anni fa. Ricordiamo che tutto questo ha un secolo o meno di un secolo, tutta questa espansione dell'universo, delle nostre conoscenze dell'universo. Quindi non è assolutamente da dar per scontato quanto velocemente è avvenuto tutto questo. Appunto, Henrietta Swan Leavitt scopre questa cosa qui, e quindi essenzialmente quello che succede, queste sono misure più recenti, e appunto misurare quello che facevano anche nel Settecento, la variazione della luminosità. Questa qua, appunto, adesso si fa in maniera molto precisa con Hubble, eccetera, eccetera, e appunto questa qui è il tempo, questa qui è la luminosità corretta, ripulita, ricorretta, fate come volete, ma insomma fondamentalmente vedete che questo oggetto qui oscilla in maniera molto periodica, e appunto la distanza, il periodo, cioè il tempo che intercorre tra un minimo e un minimo, un massimo e un massimo, se non state spenti, qui quando manca è perché Hubble stava a guardare un'altra cosa e così via. Questa è RS Puppis 10-9 masse solari, ha un periodo, non c'è scritto qua, vabbè, però si può capire, questo qui è dal 16-17 gennaio al 3 marzo, quindi di grosso modo di un mese e mezzo, quindi una quarantina di giorni. Questa qua è la stella, è molto luminosa, c'è anche il gas, andate a vedere, c'è anche un bellissimo video in cui si vede questo gas muoversi in funzione del tempo, e appunto si riesce a stabilire questa relazione qua. Questa è fondamentale, appunto le relazioni poi in realtà si chiamano cefeidi perché quella più studiata è la delta della costellazione di Cefeo, cioè questa è quella costellazione che sta tra Cassiopea e Draco, la delta, cioè la quarta, alfa, beta, gamma, delta, sì, la quarta, è questa che appunto è una cefeide, grazie tante, la cefeide per antonomasia, e appunto oscilla in questo con la fase, vabbè, qui è corretta la luminosità, per questo poi tutte le variabili vengono chiamate cefeidi. E questa qui è la relazione ripulita, sistemata, calcolata di Leavitt, fatta prima, però in scala semilogaritmica, ossia sull'asse delle x c'è il periodo, poi si scopre che sono due tipi, ma insomma facciamo solo il blu, le cefeidi classiche, c'è il periodo, e il periodo appunto cresce al crescere della magnitudine assoluta, cioè quella vera, cioè se voi andate sulla stella là morite, però comunque prima di morire misurate la magnitudine assoluta, in realtà no, perché comunque state comunque a una certa distanza, ma insomma quella assoluta vera è semilogaritmica, perché in realtà la magnitudine è un logaritmo che nasce dal fatto che gli occhi, il telescopio, poi gli occhi sono logaritmici come strumenti, proprio le nostre pupille, e quindi fondamentalmente il numero più basso è, più luminoso è, e appunto qui, questa qui è la magnitudine assoluta. Tanto più piccola è la magnitudine, tanto più piccola è la stella, e tanto più velocemente pulsa, perché ovviamente un oggetto più piccolo oscilla più velocemente, questa è la legge più base di tutti, un oggetto più grande oscilla più lentamente. Però il punto essenziale è che se io misuro il tempo, misuro ho la magnitudine assoluta indirettamente, misurando la magnitudine, scusate, misuro il tempo, calcolo la magnitudine assoluta e misuro quella vera, e quindi riesco a determinare la distanza. Questo è essenziale, perché di nuovo noi lo diamo per scontato, ma non è per niente scontato. Eccolo qua, di nuovo il grafico della Leavitt fatto con misure più recenti, questo è un articolo del 2011, c'è comunque una certa incertezza, anche qua di nuovo scala doppio logaritmica, vedete si va da qualche giorno di oscillazione a 3 mesi di oscillazione, con una magnitudine che appunto che più è luminoso più oscilla, e questo qui se fa il fit, cioè la retta è quella che si fa. Tra l'altro qua sembra che l'hanno fatta addirittura con Excel, vabbè, un po', va bene, perché è un po' pescione. E veniamo ora alla questione della legge di Hubble. Giustamente David Cash dice Hubble le metre, infatti. Sulle metre ci dovremo spendere meno due o tre puntatoni, perché comunque è lì tutta la questione delle metre, anche la parte storica è fantastica. Comunque sia, già nel 1912, Silver... Se legge niente, aspettate, ce l'avevo scritto, vabbè. In pratica fa le prime misure della velocità radiale della nebulosa di Andromeda, appunto perché al tempo non si capiva che cosa stava facendo, se era una galassia, una nebulosa, eccetera, eccetera. Lui si mette là e dice: guardate, io col metodo spettroscopico misuro la velocità. Lui paradossalmente era andato a pescare l'unica galassia che sta, o quasi l'unica, una delle poche che arriva verso di noi, cioè, quindi in realtà questa velocità qui la scrive come negativa, nel senso che si sta avvicinando di noi a 300 km al secondo, eccola qua. Tra l'altro quello che è divertente è che all'epoca per loro le velocità erano chilometri, se vedete qui tutte le velocità vengono espresse in chilometri, ovviamente a chilometri al secondo, ma loro danno per scontato che si tratta di chilometri al secondo, però anche Hubble, lo vediamo tra pochissimo, lo vedremo in chilometri. Quindi lui misura questa cosa, fa la spettroscopia, però è andato a pescare l'unica che appunto tra 4 miliardi di anni si deve scontrare con la nostra galassia. Tanto vale far vedere, questo si vede visto tante volte il video di animazione, questa è la nostra galassia.
You've done it again, finance teams. You closed the books and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
You have 5 new messages.
Hey Carl, it's Jen from finance. Could you submit your expenses this week?
Hey Carl, happy Friday. It's Jen, finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Grazie della Via Lattea. Vista dall'esterno, sono simulazioni della NASA, quindi si possono far vedere perché sono di dominio pubblico, a appunto a notevole distanza di qualche megaparsec c'è la galassia di Andromeda, questa galassia satellite, lei è più grande, anche il buco nero suo è molto più grande del nostro, quindi via via qui sta cambiando la prospettiva, non è che si sta assottigliando, infatti se vedete ecco qui si vede meglio, via via che si avvicina ci metterà 5 miliardi di anni, quindi direi che non è proprio un problema nostro, però quello che è interessante è la simulazione al calcolatore di come viene distrutto prima la periferia galattica, tra cui noi, distrutto la struttura, i singole stelle non si scontra niente, va ribadito che nello scontro tra galassie forse una o due stelle si scontreranno, via via vedete oscillano come uno yo-yo e poi c'è il merging e da due galassie a spirale se ne fa una più o meno globulare, che è come si è visto in tantissimi altri eventi e tantissime altre collisioni, poi anche questa qua prima o poi finirà a essere inglobata, anche i due buchi neri prima o poi faranno il merging con un attrito dinamico perdendo energia tra le stelle, ma insomma anche lì. Quello che è interessante non è tanto che avverrà a noi tra 5 miliardi di anni, quanto il fatto che questo qui è quello che è avvenuto in tantissimi eventi. Quindi ritorniamo appunto a Slipher nel 1915, fa altre misure, e quindi a quel punto dopo il 1912 se ne fa altre, quindi osservazioni spettrografiche, quindi con lo spettroscopio delle nebulose, dice negli ultimi 2 anni il lavoro al telescopio di Flagstaff dove sta lui in Arizona è stato rivolto soprattutto alle nebulose, mi sono messo là, me ne sono fatte tante, appunto vabbè gli spettri possono essere di assorbimento, quelle le linee nere, o di emissione. Le nebulose gassose sono del primo tipo, l'altra del secondo, a seconda se sono gas caldi o no, ma questo lo facciamo un'altra volta. Comunque sia, ecco qua, questa è la sua tabellina, dice guardate, a parte la NGC 224 che è la galassia di Andromeda e la 221 che è la galassietta spirale che si avvicina verso di noi a 300 km al secondo, le altre si allontanano più o meno con velocità tra 200 e 1000 km. Lui fa questo articolo, però non si rende conto della relazione appunto distanza-velocità. quello appunto lo fa Hubble qualche anno dopo, parecchi anni dopo. Poi ovviamente in realtà c'è da dire che non è che è un articolo secco, che c'è tutta una discussione, dibattiti, litigate, cose feroci e così via, e in qualche maniera poi si arriva all'articolo definitivo, ma è tutto un processo molto più graduale che coinvolge molte più persone. Nel frattempo arriva Einstein, ti scrive l'equazione della relatività generale, arriva Friedman e dice: bene, se proviamo a risolvere l'equazione della relatività generale in tedesco, infatti questo qui è la curvatura dello spazio, non andiamo nei dettagli, però se chi ha visto le altre puntate su relatività generale, speciale e così via, vede essenzialmente la relazione tra la distanza la distanza nello spazio-tempo, quindi la distanza di Pitagora, però tenendo conto le quattro coordinate, le tre coordinate spaziali e quella temporale. Infatti vedete 1, 2, 3 e 4, questo qui è il tempo, queste qui sono le tre coordinate spaziali, essenzialmente S uguale a V per T scritto dalla relatività generale, ma quello che conta è questa R qua, questa è la scala dell'universo, questo è il fattore di scala che ci dice quanto è grande l'universo. Poi il resto delle formule lo facciamo un'altra volta. C'è una traduzione in inglese appunto di Friedman in Petersburg sulla curvatura dello spazio, pubblicato originalmente nel 22, questa è l'equazione di prima. Lui si mette là, scrive tutte le equazioni, le risolve e fa le equazioni di Friedman, che poi diventeranno Friedman, Robertson, Walker. In pratica quello che risolve è, utilizzando l'equazione della relatività generale, una relazione che c'è tra la distanza e la derivata prima e seconda delle distanze, ossia l'evoluzione dell'universo. E appunto questa soluzione dell'equazione di Einstein, una delle tante, perché poi ce ne sono tante, è quella che poi le mette per primo, dice: guardate ragazzi, che ci deve essere stato un Big Bang. E quindi, vabbè, dibattito anche lì, scontro, riscontro, alla fine Einstein mette la lambda, poi la togli la cera, metti la cera, la lambda poi ritornerà dopo che Einstein era morto, ma insomma questo lo vedremo dopo. Però quello che è importante è dire semplicemente che con la relatività generale nasce la soluzione dell'universo, nasce il fattore di scala, e quindi già Hubble aveva in mente queste problematiche qua, quando appunto nel 29, quindi passano 7 anni, scrive: guardate ragazzi, che c'è una relazione tra la distanza e la velocità radiale tra le nebulose stragalattiche. La velocità radiale è semplicemente quella che tu misuri, perché se quella si sposta orizzontalmente, infatti qui citano i pulsar, poi ti rispondo in fondo, se si muove orizzontalmente, quella è un'altra velocità che noi non misuriamo, quell'effetto Doppler, solo se si avvicina o allontana da noi misuriamo l'effetto Doppler, quindi misuriamo la velocità radiale. Guardate ragazzi che c'è una relazione, cioè non sono numeri a caso, c'è una relazione in cui quell'altro prima non si è reso conto. Anche qua è un articolo molto lungo, lui stava al Mount Wilson Observatory, la determinazione del moto del Sole rispetto alle nebulose stragalattiche riguarda un termine di varie centinaia di chilometri al secondo che sembra variabile. Le spiegazioni di questo paradosso hanno cercato una correlazione tra la velocità radiale e le distanze. Al momento, fino adesso, fino al mio articolo, dice lui, i risultati non sono stati convincenti. Questo articolo riesamina la questione, si basa solo sulle distanze ben note. Questo è importante, cioè che spesso uno rimane sommerso dai dati, ce li mette tutti, anche quelli che hanno errore più grande, e non ci si capisce niente. Feynman stesso nei suoi libri, articoli, dice: sì, vabbè, ma io, se sono un teorico, cercavo di usare tutti i punti, ma mi hanno detto butta il primo e l'ultimo punto, perché gli sperimentali ci mettono sempre un punto in più e in meno, perché se potessero stiracchiare tutto un po' di più ce ne avrebbero messo un altro, quindi l'ultimo punto, il primo punto non li prendere nelle tue teorie. Vabbè, ma quella era Feynman, ma qui è la stessa cosa, cioè se avete delle misure che non sono accurabili, buttatele o non consideratele. Quindi la distanza delle nebulose stragalattiche dipende in ultima analisi sull'applicazione del criterio di luminosità assoluta riguardante appunto le cefeidi. Ci sono vari metodi, ci sono vari modi, ma insomma lui include tra questi appunto le variabili, le nove e le stelle blu, e però essenzialmente il suo lavoro fu fatto sulle cefeidi. E questo qui è la sua tabellina, appunto queste sono è la lista delle nebulose, delle galassie, le cui distanze sono state stimate da stelle in un masso di galassie e così via, scusate, in un ammasso stellare e così via. Quindi questa è la lista delle stelle, appunto questo qua lo devo far vedere prima, ed eccole qua, queste sono le velocità NGC è il New General Catalog, questi qui sono gli oggetti numerati, queste qui sono le velocità, e a parte una che si avvicina, quella non ci mette Andromeda, la velocità vanno da il minimo forse 200 km al secondo fino a 1140, 1300, 1800 km al secondo. Quindi lui dice: guardate, va bene, però che succede? Che io adesso ti so dire la velocità, ti so dire la distanza e ti faccio il grafico che avevamo fatto qui. Cioè il grafico distanza-velocità. Vedete che lui mette la misura in parsec, questo qui non si legge ma è 10 alla 6, quindi un megaparsec, un milione di parsec, 2 milioni di parsec, se volete fare in anni luce moltiplicate per 3, tanto a un milione di anni luce sono 3 milioni di anni luce, un po' di più, ma insomma non cambia niente. Ed eccotelo qua. Lui dice: vedete che più vi allontanate, più alta è la velocità di allontanamento? Ossia, vedete che le galassie, con tutta la dispersione, quello che volete, più sono distanti da noi, maggiore è la loro velocità di allontanamento, determinata appunto dallo spostamento verso il rosso dell'effetto Doppler, la velocità, e determinata con le cefeidi e altri metodi, ma lui usa essenzialmente le cefeidi nel caso della distanza. E quindi ha scoperto appunto la legge di Hubble o Hubble-Lemaître, perché appunto poi il dibattito prosegue, continua e così via. Quindi non è proprio una cosa, infatti si dice legge di Hubble, ma appunto. Nella conclusione dell'articolo ci sono una serie di frasi che sono molto interessanti. Discute i problemi, che cosa può essere dovuto, eccetera, eccetera. Però la caratteristica eccezionale, outstanding, cioè che sta fuori, incredibile, è tuttavia è la possibilità che la relazione tra velocità e distanza può rappresentare l'effetto De Sitter, ossia l'universo di De Sitter, ossia un universo in cui non c'è la massa, per semplificare, si espande proprio veramente botto, e si espande solo cinematicamente, una soluzione dell'equazione di Einstein anche questa, e quindi che i dati numerici di questo affare qua possono essere introdotti in discussioni sulla curvatura generale dello spazio. Ragazzi, qui stiamo parlando del 29, quindi gli albori della relatività speciale era stata verificata, era stata perassodata, però ancora non c'era il Big Bang e deve arrivare Lemaître introducendo quello che poi viene introdotto come termine dispregiativo, cioè lui introduce il fatto che c'era la singolarità iniziale, per prenderlo in giro dicono: ah sì, il botto, il grande botto, i trick track, e appunto poi il termine Big Bang rimane, ma nasce come buco nero, come termine dispregiativo. Nella cosmologia di De Sitter lo spostamento degli spettri, cioè delle perché c'è lo spostamento verso il rosso? Ci possono essere due motivi: il rallentamento delle vibrazioni atomiche, questo non esiste, è stato postulato, la luce stanca, anche Zwicky l'aveva detto, cioè che può essere che l'effetto Doppler, che la luce si stanca a venire a noi, ma non è così, sono state fatte infinite prove e questa cosa qui non c'è, però al tempo era un problema, oppure una generale tendenza delle particelle, in questo caso le galassie, di allontanarsi, di scatterare, di allontanarsi l'una dall'altra. L'ultima, della seconda, riguarda un'accelerazione. Qui, ecco, qui è interessante perché qui lui parla di accelerazione. Di accelerazione non se ne riparlerà più fino al 98, quando ci sarà la dark energy l'accelerazione. Perché in questa relazione qua, ritorniamo proprio all'alba dell'uomo, V uguale HD, non c'è accelerazione, la velocità è costante. Questa è una retta, solo nel 98 si vedrà che questa retta curva alle distanze più elevate. Però è interessante che lui nell'articolo, già nel 29, dice un'accelerazione e quindi introduce l'elemento del tempo. L'importanza di questi due effetti, cioè chi vince tra i due, in realtà vince tutto l'altro, il primo non c'è, l'importanza relativa di questi due effetti determinerà la forma della relazione tra distanze e velocità osservate, e in questa relazione può essere enfatizzato che la relazione lineare è una prima approssimazione che rappresenta un intervallo ristretto di distanza. Cioè lui già nel 29 ha detto: ragazzi, calcolate che questa è un'approssimazione, la curva può essere molto più complicata, qualunque curva su piccole distanze la potete approssimare con una retta. Anche qua, se andate a prendere le cefeidi, se la approssimate e non la vedete su grande scala, in questo caso temporale, è una retta, solo qua, anche qua può essere un pezzettino di retta, un pezzettino di retta, qualunque curva può essere approssimata con una retta, poi una parabola e così via. Quindi lui già ci aveva chiaro, dice: guardate che non è detto che questa sia una retta e che sia costante, può esserci il finimondo dopo. Infatti nel 98 e quindi fine anni fine del XX secolo, viene fuori la H punto. Prima di andare a fare H punto e rispondere alle domande, vediamo appunto che succede. Succede che se voi, una volta che fate tutto questo, mettete, lo vedremo in dettaglio, ma insomma, tanto per riallacciarci a tutte le puntate sulle osservazioni di Hubble e di James Webb Space Telescope, che stanno trovando delle discrepanze agli albori dell'universo intorno a redshift uguale 13, cioè quando lo spostamento verso il rosso è di 13 volte. Quindi noi siamo qui adesso, quindi 0 anni fa, a redshift 0, cioè spostamento verso il rosso delle galassie 0. Via via che andate indietro nel tempo, appunto la relazione è complicata, ma perché è l'universo che si espande, no? La costante di Hubble è sempre costante. E appunto più o meno anche qua è una retta fino a 1 miliardo di anni, poi comincia a diventare complicata, ma appunto via via che vi avvicinate al momento del Big Bang, che si presume sia 13,8 miliardi di anni fa, il redshift diventa sempre più alto fino a diventare infinito. Appunto l'osservazione più profonda, anche questa dà un po' di problemi, è a z uguale a 13,2, che per caso i due numeri coincidono, ma è proprio una coincidenza cosmica, sia metaforicamente che realmente, cioè 13,4 miliardi di anni fa. Ecco, semmai ricordatevi che 13 e 13 corrispondono come tempo, ma è proprio un caso. Dopodiché c'è un problema anche solo nella misura della costante di Hubble, ossia prima non si capiva quant'era, in generale ve la danno normalizzata in questo quanto vale. Notate che appunto nel 2001, ma pensate che potesse negli anni 90 e 80, era molto grande, oscillava tra 50 e 100, quindi oscillava oltre lo schermo. Già nel 2001 si misura molto meglio, intorno a 70. Questo è l'errore, c'è un errore. Poi arriva Chandra con i raggi X, una misura leggermente differente, è un'altra misura ma con grosso errore. Vediamo solo i neri e poi veniamo agli altri. Questo qui sono, questi qui neri e blu sono misure di tipo appunto cefeidi, di osservazioni dirette di variabili, supernove e così via, quella lista che dava Hubble. Queste altre sono invece quelle indirette fatte col fondo cosmico a microonde. Allora, entro gli errori, qua ancora il dibattito potrebbe essere aperto, però vedete WMAP prima e Planck dopo, che sono gli osservatori di Cosmic Wave Radiation Background, Cosmic Background Radiation, cioè il fondo cosmico a microonde, sono più bassi. Tanto più, qua il problema c'è, si chiama la tensione di Hubble, la Hubble tension, cioè il fatto che i dati siano discrepanti, la crisi, il pasticciaccio, non di Hubble. Questa barra qua è il valore medio misurato da tutti, quelli diretti, questi sotto, vedete, qui divide tra indiretti sopra e diretti sotto, e stanno tutti intorno a 73-74. Tutti quelli indiretti legati appunto, questi qui alla CMB, questo senza CMB con altri modelli, sono tutti più bassi e stanno intorno a 67. C'è da dire che c'è un altro punto legato a una Kilo 9, quindi che dovrebbe essere diretto, che in realtà si collocherebbe, un articolo molto recente, magari lo facciamo un'altra volta, si colloca intorno a 67. Ma insomma c'è un problema di sistematica. Uno può dire, vabbè, ma che mi frega, 67 o 72? No, cambia molto. Che potrebbe essere o che c'è qualcosa che non capiamo nel fondo cosmico a microonde, o che c'è qualcosa che non riusciamo a misurare bene in tutta questa scala. Ovviamente tutto quello che si è detto vale comunque, però anche l'accelerazione della dark energy, il fatto che questo non sia lineare, è un effetto molto piccolo, e quindi non è per niente ovvio che questa cosa qui non ci stia suggerendo qualche altra cosa. Questo non lo possiamo sapere. Appunto, questo qui era l'articolo di Astronomy Astrophysics, che misura la costante di Hubble con la chilonova, con la fotosfera, assumendo che è un corpo nero che si espande, eccetera, eccetera, e loro danno, eccolo qua, 67 più o meno 36. Quindi il fatto che uno fatto con la chilonova stia qua, in qualche maniera ci riassicura, però non è detto che basti, può essere che si sono sbagliato, può essere che se la sono fatta venire, c'è di tutto. Allora direi che per oggi abbiamo finito, rispondo alle domande, saluto quarta dimensione che non avevo salutato, saluto Cinema che non avevo salutato. Lui chiede, puoi spiegarci come mai nessuno ha mai visto questa misteriosa energia nera o l'antimateria? Puoi spiegare come fa la seconda legge della termodinamica con il secondo binario? Allora questi sono tipo tre corsi di fisica... Ciao Sean, ciao, è 77. Sono tre corsi di fisica e di cosmologia, quindi sono vari argomenti molto molto diversi. Allora facciamo quelli facili. Allora, il Big Bang non nasce, non si sa bene perché, e si espande. Da lì in poi si applica l'entropia e la termodinamica, ma questo è legato all'evoluzione. L'antimateria non è energia oscura, l'antimateria è antimateria. Abbiamo fatto tanti video sull'antimateria e sono una cosa relativamente semplice, sono le antiparticelle, l'elettrone, cioè il positrone con carica elettrica opposta, e quelle si annichilano, si possono produrre dall'annichilazione di due gamma, e si fa tranquillamente, è una cosa molto tranquilla, si misura in tutti gli acceleratori, è assolutamente semplice. Il problema è che non si capisce perché l'universo sia fatto di materia e non di antimateria, o meglio, perché sia fatto di metà materia, non è fatto di metà materia e metà antimateria. Questa cosa non si capisce perché c'è completa simmetria tra materia e antimateria quasi, e quindi non si capisce perché. Questo c'è un video su questa cosa qua. La energia oscura è quella che deriva fatto dalla legge di Hubble, e non è che nessuno l'ha vista. La misurazione diretta dell'energia oscura non si può fare, è un effetto indiretto legato all'accelerazione delle galassie. Meno che ancora, cioè, ci si tenta a fare quella della materia oscura, e tanto non ci si riesce, che dovrebbero essere particelle, ma appunto oscuro vuol dire semplicemente che non è visibile, in realtà è trasparente. Questa dell'energia oscura non si sa proprio che cosa sia, è una cosa che fa espandere l'universo, e poi ci arriveremo, ma ci vorranno parecchie puntate appunto per riuscire a descrivere il fatto che non ci stiamo capendo niente, però ci proveremo. Questo appunto è il primo passetto, la legge di Hubble. Seguitemi per altre ricette, seguitemi per le puntate successive, che appunto ci porteranno fino appunto a determinare che cos'è l'energia oscura, almeno nella comprensione attuale. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate! Il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You have 5 new messages. Hey Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week? Hey Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today. Me again, Carl. Really need those receipts. Like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
You have 5 new messages. Hey, Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week? Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today. Me again, Carl. Really need those receipts. Like, last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.